tutti. Io sono Elena De Rosa, maggiore di Sallanzi, e vi accompagnerò in questo informazione. Quello che abbiamo visto è il noto discorso sulla Costituzione che ha tenuto piede dalla Mandrelli di fronte al Presidente Milanese il 26 gennaio del 1955 e abbiamo ritenuto opportuno proiettarlo e condividerlo perché abbiamo pensato che fosse importante per farci entrare direttamente al centro di questa manifestazione. Di comunque le ragioni che sono previste da questa manifestazione. Libertà e giustizia, di cui è presente la Presidente Sara Costanza. Voglio per la Costituzione, caro Lama della Costituzione sempre, Movimento d'Azione di Giustizia e Libertà, Gianni Valentino di Italia, Rete Nazionale Comitato per la Costituzione, Comitato Modena della Costituzione, Associazione della Democrazia Costituzionale, Comitato Bolognese della Via Maestra, Forum di Grosseto per una finanza pubblica e sociale, e la segretaria generale della CGL, Susanna Manuzio, è una lettera inviata ma comunque inviata una delegazione. Vincenzo Studiere, segretario confederale CGL, Danilo Barchi, segretario confederale CGL, Giordana Pallone, responsabile dell'Ufficio di Fondi Istituzionali dell'Aula di Sviluppo CGL, e Carlo Letti, segretario associazione Bruno Gentili. Il presidente Carlo Muraglia, mi hanno insegnato che la Costituzione non è né un rifugio né un'isola lontana, ma è la nostra strada. Grazie a lei si è vista la valorizzazione su cui camminiamo, si fornisce le indicazioni da seguire e definisce il panorama che vediamo intorno. È un'immagine che a molti si può sembrare troppo metaforica, ma a mio parere serve a rispondere a ciò che questo testo che noi rappresenta, la nostra tutela. La scuola da parte del Banco di Futuro Democratico in cui era sempre proprio fino a questo risultato. Allora, con il referendum costituzionale del 2006, allora Presidente della Repubblica Carlo Azzurro Santi, durante le celebrazioni del 25 aprile, disse: è la Costituzione che ha garantito e garantisce le libertà di tutti. Non dimentichiamoci mai che la Costituzione è la base della convivenza civile, che ha consentito la rinascita morale e materiale della nostra patria. le grandi trasformazioni istituzionali e sociali, la creazione dei diritti tra poteri e ci ha garantito e garantisce la libertà di tutti. A distanza di pochi anni, tutte le questioni ritornano protagoniste del dibattito politico. La riforma del Senato, la nuova legge elettorale, la forza tra Stato e Regione. Quegli interrogativi che furono sottoposti al voto popolare nel 2006 oggi vengono ripresentati a dimostrazione di una necessaria riforma, che non può essere rimandata, ma che oggi, come allora, deve essere anticipata da un dibattito allargato ad una platea maggiore rispetto al Consiglio dei Ministri e alla direzione del partito di maggioranza. Per questo motivo oggi siamo qui, per ribadire il desiderio di prendere parte a questo dibattito, in quanto depositato del futuro. Al fine di mantenere inalterati i principi fondamentali della Costituzione, ogni azione riformatrice non può prescindere dalla tutela della rappresentatività del Parlamento, dalla promozione e dalla protezione del lavoro in tutte le forme, dal diritto alla salute, all'istruzione e a tutti quei diritti che oggi trovano più applicazione attraverso la lungimiranza di alcuni amministratori locali piuttosto che attraverso l'applicazione diretta da parte di organi centrali dello Stato e penso ai diritti delle unioni al testamento biologico, al sostegno a famiglie con difficoltà economiche. Questo si aspettano i giovani, è di questo che abbiamo bisogno. I vari costituenti rinforzarono i meccanismi di modifica della Costituzione in quanto carta fondamentale della nostra democrazia, riparandola da riforme che non siano frutto di una volontà di parte, come invece possono essere quelle della legislazione ordinaria. Affinché la Costituzione mantenga quel ruolo di guida, di carta madre dei diritti del popolo, è necessario che sia libera da interessi particolari. A dispetto di ciò che alcune maggioranze politiche di oggi e di ieri vogliono farci credere, la Costituzione è sì strutturata in singoli, ma è un unico testo. Ogni sua parte è strettamente collegata alle altre. Una modifica sulla struttura dell'ordinamento politico può apparire insignificante, ma in realtà va a modificare anche i diritti e doveri fondamentali dei cittadini, riducendo magari il diritto di espressione attraverso il voto, abbandono di una presenza maggiore governabilità o di una riduzione dei cosiddetti costi della politica. Una riforma del reddito fondamentale per il nostro paese dove implementare la programmazione riuscita da un stato di grande emergenza. Guardando le misure dell'ultima decade, è impossibile non notare quanto la legislazione straordinaria sia presente. La previsione è uno strumento fondamentale, Dio è visto la salute e la sicurezza del cittadino, ad esempio, non garantire il controllo idrogeologico del territorio, per non parlare di un piano strategico industriale la cui mancanza non garantisce il diritto al lavoro. Una programmazione scolastica che già da troppo tempo aspettiamo si concludisca. La programmazione va tanto attraverso la riforma dell'ordinamento istituzionale. Quella di sviluppare in questo periodo da un paese, così come impostata, riduce gli spazi della democrazia, con un senato dell'autonomia che perderebbe la sua importanza in termini di garanzia e non sarebbe più espressione diretta del territorio che decide i partiti politici che lo governano. Certamente il liberalismo per certo produce dei grossi rallentamenti nella macchina legislativa. Non è però da trascurare il fatto che in passato legislatura il dualismo Camera Senato è stato fondamentale per tutelare l'assetto della Carta Costituzionale. In cui accanto dei senatori eletti direttamente dai cittadini nelle varie circoscrizioni, vi siamo anche dei delegati regionali, in modo da garantire allo stesso tempo più tipi di rappresentatività popolare e territoriale. Aggiungerei anche, come suggerisco le 24 ore, dei membri del mondo della cultura e dell'esperienza, in realtà sulle quali il nostro paese non è necessariamente in discussione e che deve rappresentare nostri organi di governo, essendo componenti fondamentali del nostro patrimonio storico ed anche economico. Giudico pericoloso anche nel successivo rafforzamento del governo. Del resto dagli anni 80 se non addirittura prima che si parla di presidenzialismo. Una medicina che fin dall'inizio è stata venduta come l'unica cura di stabilità che finalmente attinge il nostro sistema politico, ma che il mio modo di vedere, anziché mitigarne i sintomi, si aggrava. Affidare il potere legislativo ad una sola Camera, nelle quali le maggioranze vengono a formarsi attraverso un sistema elettorale poco rappresentativo come l'Italia, non può che creare una forte insoddisfazione nella società, con rischio inoltre di generare sfiducia verso le istituzioni. Vista la portata di questi temi, mi trovo d'accordo con l'ANCI e con il nostro Presidente di Milano a sostenere che questo tipo di riforme necessitino di un maggior tempo di ponderazione. Questo è un modo per garantire la rappresentanza il più ampio possibile, ricorrendo anche il voto elettorale per il Stato, e rimanendo fedele a quei principi fondamentali che ci impongono di partire sempre sfera del vincolo dei locali cittadini. Nessun discorso ai giovani, chiedo per Andrea che sta per ben due volte l'articolo 3. Perché? Quello che io vorrei, quello che molti giovani vorrebbero, è che attraverso le riforme, la barca sulla quale andiamo, non abbia più ostacoli, ma solo il verso in poppa per andare lontano. E a questo noi vogliamo che sia la Costituzione.
Una lettera autentica e dimostra che davvero c'è stata una impossibilità, non è una storia italiana che talvolta nel momento si trova con non è stata. Benissimo, come ti avevo già detto, tutto il grande essere con voi, non ero sicuro di poter muovere la tavola in quel giorno. E ora proprio non posso venire. Avevo già ritirato mia figlia da Roma, che sarei andata da lei stasera, ma ho dovuto combinare tutto. Il programma è detto, teatro di teatro e concerto che sarà una grande manifestazione. Ce ne sono bisogno di tutti i tempi futuri. Saluto di tutti gli amici presenti e spero che vi vedete presto. Ci parliamo di ringrazio anche di avere la mano. Consentimento al primo di volta di informazione di dire la emozione che provoca la vita di una collega tragedia. Il fratello di vista di donne e uomini, ragazze e ragazzi, giovani e giovani, uniti insieme, molti varianti, ma non come voi. Perciò abbiamo voluto promuovere questa manifestazione, ma non abbiamo nessun diritto di essere e restare soli. Anzi, siamo particolarmente felici del fatto di aver trovato qui ancora una volta dei amici come Resta e Ferrara e sentiamo, insomma, di avere presenti con noi anche altri amici che siamo sicuri e continueremo questo percorso che certamente non sarà per noi. Adesso un ringraziamento particolare va a quelli che sono venuti anche da lontano. Si sono sobbarcati a un viaggio spesso di Gesato, che magari si ripeterà in giornata, senza momenti particolari o momenti particolari, solo per esserci. Questo è bello, questo merita una spiegazione del ringraziamento da parte di noi, questo dimostra che c'è una volontà di una parte dell'Italia convertita in un giro di un'ora che ci tiene a essere presente con le città per la Costituzione. Grazie a tutti. Un ringraziamento per arrivare anche a Elena, che abbiamo conosciuto la regione di un incontro con i giovani a Rifotere, un incontro molto bello che è rimasto nel cuore di tutti noi, giovani e non giovani, perché abbiamo voluto che aprisse questo incontro, soprattutto perché si continua a dire che dipende dalla situazione che è conservatore, abbiamo potuto sentire la voce di una che è troppo giovane per essere conservatore, che cosa pensa, e abbiamo sentito che in assoluta libertà, che nessuno ha immaginato, neanche un francese poter dire che cosa doveva dire, ma ha immaginato le parole che ci vengono molto a quelli di Andrea, che vedremo tra poco, neppure di notevoli differenze che possono essere in sue funzioni pacifiche, perché io non so esattamente che cosa dirà, se non lo sa, non lo sa impiegare, però vedremo che è trattato sulle funzioni specifiche dei problemi che abbiamo di fronte. So con certezza che però sono preoccupati come noi Per quanto riguarda le città di democrazia che si danno progressivamente anche se noi siamo in Cina, che pensano che in qualche modo, mentre tutta l'Europa sta andando a destra, a destra nuda, questo di sua fascista, comunque autoritaria o populista, che c'è bisogno di qualche cosa per ricordare il domenico questa democrazia, ampliare gli spazi della democrazia, non il mondo. E allora, da questo punto di vista, penso che sia veramente fondamentale che questa iniziativa abbia il significato di livello internazionale. Non abbiamo cercato di raccogliere opinioni né particolari regioni, non era questo l'intento di un'amministrazione della destra, era l'avvio, come si diceva una volta, di una battaglia che è destinata a durare abbastanza in interno. Anche se c'è qualcuno che ha molta fretta, poi infatti si incaricano di capire la legge che si fa per fare il cattivo consigliere, che non credo che sia funzionale. Perché non è tutto si può imporre, anche perché una volta che fosse approvata una qualsiasi riforma nel Senato, potrebbe essere approvata in prima lettura, ma poi non dimentichiamo mai che c'è una seconda lettura, poi ancora con le disposizioni di gente che sono tremendi, che il legislatore non sarebbe pensato come momento di discussione e di ripensamento, e poi ci vuole una seconda lettura, e poi che raggiunto un certo livello ci vuole, se possibile, anche pure questo, ma abbastanza lunga, che per noi poi non è soltanto quella relativa alla riforma del Senato, ma anche quella relativa, appunto, come ho detto, agli spazi del mondo. Qui è il vero che il discorso sicuramente elettorale, perché questo mix di una legge elettorale approvata a metà, e che io considero francamente inaccettabile, contraria a quello che abbiamo detto da anni, cioè che bisognava restituire la parola ai cittadini. Contrario a quello che dice la Corte Costituzionale, allora, in un certo punto, mi è stata approvata una parte solo del Parlamento, la legge che si può modificare. E poi ci sono le altre cose nelle quali quella parola di un momento complessivo. Quando noi parliamo di stati di democrazia, arriviamo a tante cose. Arriviamo al cerchio di certi leggi, arriviamo all'esercizio con cui si sono i dibattiti parlamentari, alludiamo all'intenzione del governo, dei vari governi, di dettare prima o poi, in un modo o nell'altro, la legge del Parlamento, imponendo dei termini, quindi troncando le discussioni che devono essere fatte in quella sede. E tutto questo ciò che ci preoccupa è un sentimento comune che vogliamo mostrare e dare ai cittadini, in una campagna che comincia oggi e che richiede una manifestazione ampia anche su questo, che è prima di tutto un grande bisogno di informarci, di comunicare, perché c'è una grande ignoranza. Qualche volta anche la parte di chi si occupa specificamente di questi problemi e guarda affettuosamente la diminuzione di parte di obiettivi del Ministero della Risposta del Presidente. Se bisogna di informare, di discutere, di confrontare, perché la materia costituzionale è delicatissima, è di grande importanza, la questione della democrazia è di importanza altrettanto grande e dunque occorre coinvolgere in questo tutti i cittadini italiani. In questo sta l'orgoglio di questa manifestazione, in cui siamo qui per testimoniare questi nostri sentimenti, questo desiderio di porre un problema della democrazia in questo momento in Italia e in Europa con forza e di farli partecipi tutti i cittadini. Mi sembra straordinario, diceva, che qualcuno continui a opporsi a questa idea del consenso. Mi sembra straordinario che ci sia qualcuno, anche la parte governativa, che possa permettersi solo perché ha espresso una sua idea, una critica istituzionale all'ordine della decisione di partito di essere il Presidente del Senato. Questa è una situazione che sta vettore di cultura politica senza mantenere questa questione, e tra l'altro il fatto che se qualcuno ha suonato di sempre si dice che è in cerca di visibilità, o che qualche esperto che ha dedicato la vita a studiare questi argomenti non è da mettere a prendere in considerazione, perché alla fine passa con i professori e con i professori. Posso capire che ci sono delle differenze, talvolta di più di un incontro, a incontrarsi tra persone di un'altra estranea normalmente di tutto il suo lavoro. Io ho un altro gusto, e personalmente preferisco incontrarmi di tutto il loro contatto, in rara, per parlare, per vedersi, altre persone che hanno dedicato la vita a studiare questo momento. Non ha trattato come se fosse soltanto la questione della riforma dei senati, di volare, a se stesso, però sicuramente il senato è importante, però limitato, ma che la vista nel contesto, tanto meno va vista sotto il profilo della riforma del senato che bisogna risparmiare dei fondi, perché la vera questa è enorme, che si possa pensare a una riforma costituzionale per risparmiare è una cosa che non si può fare. E per eliminare gli sprechi si possono eliminare le spese, ma davvero che le ragioni per fare una politica costituzionale non siano quelle solo e solo quelle dell'efficacia, dell'efficienza e della rappresentatività dei cittadini, che sono finite le loro diritti per essere dunque. Questo è il complesso dei problemi che abbiamo di fronte, e questa è la nostra opinione e la nostra preoccupazione. Il progetto di riforma delle istituzioni centrali dello Stato e del Parlamento è stato, a nostro parere, da preoccupare perché squilibra fortemente il sistema costituzionale, consegna tutti i poteri a una Camera che non solo resta a maggioranza, ma è resta anche un imprese di maggioranza, e toglie di mezzo, o dite di toglie di mezzo, o in forma di contrappeso costruito in una nazione, dicendo contemporaneamente la rappresentanza dei cittadini, che è un tema, lo voglio dire con forza, che è sempre la forza che ci vogliamo rispetto a quello della governabilità, che pure è un tema. Non è che tutti i cittadini ma non può diventare un mito, a cui ci subordina tutto. C'è il problema dei diritti dei cittadini, della loro rappresentanza, della loro possibilità di rappresentare davvero la comunità popolare, che invece ha la priorità nella Costituzione e deve averla nella realtà. Ecco, questo è un punto fondamentale. E noi dobbiamo determinare proprio perché da questo discendono poi una serie di che sono visibili a chi solo legga il disegno di legge della riforma del Senato che è stato presentato e che è stato discendendo in Parlamento, perché a otto e croce, senza bisogno di tanti studi approfonditi, dimostra che quello che mi verrebbe fuori sarebbe un Senato non di serie B, ma di serie C. Qualche cosa che non sarebbe né da contrappeso a una Camera di votare le leggi di altissimi poteri, cui quello di votare tutte le leggi e quello di votare da sola e sola la fiducia, ma che non avrebbe un equilibrio di nessun genere, il che si è accompagnato con il fatto che c'è anche una previsione, quella dell'attivazione di questo tipo di voto a data certa, che è preoccupante sotto altro profilo, che un governo che avesse questa disposizione di mani, che invece in qualche modo ha potuto fare, potrebbe imporre la propria agenda al Parlamento e di cui l'amministrazione parlamentare poco o nulla. Per questo, se la situazione dei governi di Parlamento pensare e quale stessa certamente non ci dà altra possibilità di volerlo vivere con alcuna priorità, ma non eliminando il potere del Parlamento e non riuscendo una discussione ad alta vista. Come si è fatto finora, adesso pare che si stia modificando, forse anche con un proprio intervento del Presidente della Repubblica, a calmarsi e a tenere conto che non si possono imporre termini troppo appropriati, proprio non ho mai capito cosa sta avvenendo, perché continuando a dire che il 5 maggio non è vicente, sono un po' marino, stavo pensando alle elezioni, come riesce a coincidere con quello, ma questa è la sua mobilità, se non c'è altra ragione per dire che bisogna fare per forza una prima lettura dentro una certa data. Bene, se si fa anche prima, naturalmente, perché fa molto che si interessa su questo tema, che si nasce la manifestazione del lavoro delle Camere e così via, ma che a un certo punto si possa dire, improvviso, bisogna fare per questo termine, se no muore il mondo che si interessa una cosa non è. Allora, chiariamo subito una cosa. Noi non siamo conservatori. Difendere la Costituzione non vuol dire che la Costituzione deve rimanere sempre così come è. Lo stesso legislatore del Presidente ha avuto cura di prevedere la possibilità di una Costituzione pubblica di essere modificata con un sistema che però garantisca che non sia subordinata alle maggioranze politiche di un certo momento, ma che richieda sempre un certo consenso, almeno simile a quello che si è realizzato quando la Costituzione è stata approvata. Una Costituzione approvata con l'85% dei voti di una assemblea di gente composta in modo specifico, di soggetti che più disparati non potevano essere, da socialisti, comunisti, ai cattolici, ai democristiani, ai liberali, persino ai monarchici e ai loro famiglie, eppure realizzarono il 45% perché c'era una volontà di trovare un terreno comune e consegnare al futuro una costituzione destinata a durare nel tempo, pretendere il loro. E nel momento di piacere alla portata dei giudici, si cerca di avere almeno un consenso che non guarda almeno molto vicino a quello di cui la Costituzione è stata fatta, e si pensi molto quando si mette in mano un sistema di protesta e che non è verificato, non è una questione da effettivamente. Aggiungo a questo, e noi per realizzare anche questo punto, noi siamo per la differenziazione del lavoro degli italiani. Anche se tutto questo dispetto per le donne che fanno questo lavoro, la storia non utilizza completamente. La storia ci dice che nel tempo, molte volte, questo sistema ha costretto ad allungare i tempi della materia di energia. Però ci sono stati dei casi che non sto a ricordare, non per uno, ma sono importanti, in cui situazioni di grande rilievo, il passaggio da una camera all'altra, così che ha avuto un grande prezzo di protezione e la condizione della vita categoria. Tuttavia, noi siamo del parere che alla fine oggi si debba tenere conto di questa esperienza e che passa e si debba differenziare il lavoro degli italiani. Non dobbiamo fare la stessa cosa. È una cosa però diversa da quello che dicono essere diverso di noi. Anzi, l'idea che noi pensiamo è a un certo punto quella di due camere che hanno lo stesso livello e che semmai si dovesse dire usare una risoluzione o usare una risoluzione in molti altri paesi, quella in cui la camera è la camera bassa e il senato è la camera alta. Ma non vogliamo dire questo, vogliamo dire che però che il sistema di legge contro questo di garanzia deve essere mantenuto. Allora, noi siamo nel parere di cambiare, di apportare queste modifiche alla discussione sulla differenza di lavoro dell'Italia a alcune condizioni comuni. Il primo è che si mantenga il sistema elettivo. Una delle camere che non è connessa con i cittadini è non è una volontà rispetto a noi, un'altra cosa. Che si porta voi, si porta un'occasione per trasformare. funzionante non aveva camera alta, quella rappresentatività che aveva qualità dei componenti per tutti i funzionari. E contemporaneamente si faccia una legge elettorale conforme all'indicazione di qualsiasi costituzionale, in modo da arrivare alla possibilità di scelta per i cittadini per consentire con le prospettive di rappresentanza del maggior numero possibile compatibilmente con le scelte della politica i cittadini che non devono restare fuori completamente spazi, ma che devono poter essere rappresentati. Così servono i regolamenti parlamentari, la disciplina dei tempi e i termini di priorità. Quindi, alcune condizioni essenziali non per questo momento si può discutere, perché tra i modelli c'è un'altra scelta. Io temo purtroppo che molti di quelli che stanno discutendo in materia di riforma del Senato con molte di queste non abbiamo letto nemmeno i testi che pure sono di noi abbiamo a disposizione, perché il Senato ha messo a disposizione, ma ci costumi, un mallocco di 350 pagine di tutti una volta può vedere tutte le esperienze di altri paesi, le tendenze che stanno realizzando. Io ho l'impressione che la voglia ce ne sia poco, perché si parla molto di più per l'improvvisazione che non con una reale condizione di campo. Il campo per dire che a quelli che dicono che in fondo potrebbe passare anche una camera e sull'altra è diciamo in qualche modo un supplemento, io vorrei ricordare che tutti i paesi del G8 sono di compagnia. Gli unici paesi del G20 sono dei paesi del G20, 15 sono di compagnia. E 5 milioni di mezzo di miliardi di persone, 4 miliardi sono accreditati dal sistema di Candelaria. Il Candelaria è un sistema stretto, devo dire, con l'elezione dei cittadini, che poi può essere diretta o indiretta, purché sia sempre funzionalizzata allo scopo di raggiungere una rappresentanza, non una elezione anche indiretta fatta con il governo, come sembra nel provvedimento di istituzione. I senati in genere, in un'esperienza europea e in un'esperienza mondiale, rappresentano uno strumento di equilibrio e di riflessione nei confronti della Camera, perché quella è l'espressione della maggioranza del governo. Un cambiamento vero garantisce una migliore qualità della legislazione e una maggiore stabilità dell'ordinamento giuridico. Il sistema elettorale può essere variato, può essere diverso, non sono diretti, indiretti o utili, comunque a nessuno sembra che viene in mente in giro per il mondo che si possa immaginare di far arrivare al Senato delle persone le quali stanno prendendo un altro posto, che non sarebbe per quello, ma in più gratuitamente dovrebbero iniziare per il lavoro che non ho senza vista a fare la cosa, con il quale in questo momento. Se vogliamo ricordare il lavoro che è intanto una parte del lavoro di lavoro che non può essere assegnata a una sola parte, si può vedere qual è questa parte che deve essere assegnata a Senato, che non è potuto la situazione precedente, ma su alcuni temi fondamentali, ad esempio costituzionali, importanti, internazionali, in materia di alcuni diritti fondamentali, non c'è dubbio che i due organi parlamentari devono poter concorrere in una forma o nell'altra, poi devono concorrere, che ci possano essere forme di raccordo con le realtà territoriali e altrettanto pacifico, ma non inventando degli strumenti che non sono nostri, non sono nostri, perché per alcune cose esistono esatti questi strumenti, o vengono assorbiti o diventano duplicati o non si capisce a secondo le strumenti. Però osserviamo poi i progetti di riforma del Senato che ci sono in molti paesi stanno pensando anche in Europa di modificare il sistema. Però le indicazioni che ci fanno venire non sono quelle di differenziare il lavoro dei programmi del Parlamento, che abbiamo visto che sono in corso, specializzare in qualche modo le funzioni del Senato, sempre incrementare la rappresentanza e la rappresentazione del pubblico. Queste sono le tendenze che sono presenti nei paesi europei con un'intensa razionalizzazione dei rapporti con l'esecutivo, rafforzamento dell'equilibrio dei poteri e un'adattazione del tutto di rapporto con le realtà territoriali. In altre parole, quello che conta è che quel sistema che il legislatore costituente aveva immaginato di pesi e contrappesi, di garantire e controgarantire, rimane in qualche modo coerente, perché è fondamentale per la tenuta del sistema parlamentare e per le persone che non sono in grado di parlare con i cittadini e le loro rappresentazioni. E poi il sistema possa essere completamente elettivo in maniera diretta, oppure possono inserirsi altre forme, può essere studiato, ci sono anche delle proposte interessanti di inserire competenze particolari, non competenze in materia economica o altro, perché questo è già stato una mia esperienza in Italia, anni fa, quando si studiava sempre di fare una sorta di senato delle corporazioni, ma un prodotto, un referendum, e loro si dividono a seguito di questa sconfitta. Non è così. Il problema è vedere che parlando di Camera Alta si può immaginare anche che si faccia entrare in Parlamento la tecnica, la scienza, la cultura. Io credo che questo sia bisogno, anche perché sotto molti profili questa è gran parte, una parte importante della nostra società, della nostra del nostro futuro, e non sarebbe mai che di questo ci fosse una presenza reale anche nella Camera Alta nazionale, forse può avere in quale forma. Capisco che l'attenzione non è fortissima. Abbiamo avuto un'idea, quella del 5 aprile nella manifestazione nazionale a Milano di far parlare una scienziata, cioè la vice Alice. Volevamo lanciare un messaggio. Mi è stato però che è il momento di parlare anche, oltre che di mille argomenti di cui parlo spesso indifferenti, spesso inutili, di cui si battezza in mille modi, si parlate di temi del cambio, l'innovazione, la ricerca, la scienza, il peso che tutto questo ha sull'economia e sulla cultura di un paese, ed è sorprendente che gran parte della terra abbia ignorato il significato di questa scienza e che un solo giornale abbia riportato una parte di quello che ha detto la senatrice Elena Cattaneo, un discorso bellissimo al consigliere a chiunque e che l'anche ha inserito nel suo sito per il chiunque lo possa considerare. Questo dimostra che la linea di tendenza nel confronto della cultura, dell'innovazione, della ricerca, della scienza non è altissima in questo periodo. E inserirne una traccia anche in un nuovo senato, in una camera alta, forse veramente possibile, sarebbe certamente un dato che tendrebbe anche ad incrementare, forse domani a impedire che tanti giovani bravi, competenti, devono scappare all'estero per chi non è un impiegato. Concludere allora ritornando all'inizio, c'è una serie di questioni che si tengono tutte vicine, e se noi abbiamo chiamato la questione democratica, nel senso che sono questioni di democrazia, a livello elettorale, comportamenti dei governi, queste riforme del Parlamento, vorrei aggiungere un'altra cosa che mi sta molto a cuore, ed è che l'idea che si sia perso del tempo di questi anni sul portale del Consiglio, perché sia cattivo, perché la colpa dei professori che inventano tutti coloro che fanno altro, si sembra un'idea veramente banale. Soprattutto per nascondere una realtà che non si può accettare, perché se questo è l'argomento, la colpa è della politica, della cattiva politica. Siamo favorevoli alla nuova politica. Pensiamo che ci sia un grande bisogno di cambiare la politica del nostro paese e quello dei partiti del nostro paese, ma pensiamo che debba essere cambiata non solo sul terreno dell'agricoltura e dell'istruzione, ma sul cambiamento dei comportamenti, delle scelte, dei modi di essere, gli appuntamenti e i contratti che sono gestiti dal Parlamento fino all'ultimo Consiglio regionale, qualche volta anche qualche altro ente locale. Questa è la famiglia che va cambiata. Se qualche cosa ancora, anche di piano istituzionale, non va, è perché questa politica non è stata in grado di discutere seriamente, di confrontarsi, e purtroppo ci sarà un esempio ancora oggi. E l'ultima considerazione che voglio fare, io sono un po' penalizzato di queste campagne elettorali che ci stanno conoscendo, in cui ci sono argomenti enormi da affrontare, ma tutto questo di che cosa diventerà l'Europa se non saremo attenti. A forza di andare a destra, a forza di essere un giornalista, a forza di essere soltanto a un autorismo che ormai tutti gli economisti dicono che non ha più giustificazione, allora dovremmo dire discutere di questo sul piano delle elezioni europee e dovremmo discutere della buona politica parlando delle elezioni di tanti comuni e amministrazioni dei locali italiani. Mi pare che nel corso dell'Europa ci parli di altro e ci parli, lo dico perché ho il problema di fronte alla protesta di questo giorno, quando vuol dire ci balbetti oppure ci ridici, perché non vedo altro per le elezioni che si dice, mentre ci sarebbe tanto di non si preoccupare. Quindi non è possibile, dobbiamo nascere alle nuove comunità. Che persino alcuni dei nostri politici in Italia la parola antifascismo faccia un pochino di questo, non la pronunciano mai. Non si può dire una parola difficile, questo è un paese nel quale si è presentato l'anno scorso una. Il statale è un grande soldato come la persona della Puglia. Questo è il paese nel quale un sindaco recentemente ha posto l'operatore del superiore per togliere il mezzo del ministro alla capitale della resistenza. Questo è il paese nel quale un altro paese dove con la liberazione è stata iniziata da tanti anni che porta l'occasione della regione del 25 aprile per tirare ancora la regione italiana che è una regione della Repubblica Sociale Italiana e si ha paura di questo, si ha paura di questo, in queste occasioni si ha paura di pronunciare altre forme antifascismo, e invece è un problema che non spiega la parola della nostra stessa che è il problema della nostra comunità ripercuta il sospetto a conclusione che poi tutto il tempo di questa roba è grande, felice, del colore, di questa città, e questo è soprattutto un'occasione di un'occasione che voglio dire non si può fare. Non ci lasciamo per sapere perché abbiamo passato due ore insieme e siamo fatti fuori dalla gente. Lasciamo per sapere la consegna di ricordarci sulle piante di carne, sui luoghi di lavoro, su tutti i punti di incontro per cercare di fare il nuovo tutti gli insieme per questo paese abbia sulle posizioni, abbia le riforme corrette, pensi alle riforme primarie, che sono quelle di fare finalmente un grande piano del lavoro che dura tre o quattro anni. Per questo siamo qui e per questo dobbiamo oggi incontrare un impegno amichevole e affettuoso ma forte di continuare a vincere una grande battaglia di civiltà.
Per aver voluto organizzare questa manifestazione, ringrazio
Carlo Di Ragno per avermi invitato a parlare, e voglio dire che sono molto felice anche del fatto che sia il presidente di Cipro, sia il sostituzione dell'originario appello tra Diana e Israele mi hanno chiesto di dire che parlerò anche a loro. Che potrebbe sembrare forse un atto di modestia, ma semplicemente un richiamo alla memoria, alla storia, alla nostra cultura, che mi pare siano i termini che stiamo un po' perdendo. Voi avete sentito prima le straordinarie parole di Piero Calamandrei. Se oggi Piero Calamandrei fosse in vista, sarebbe considerato un pericoloso professore. Lui non ha studiato, e non ha ragione per tutto dicendo questo. Perché Piero Calamandrei, c'era un altro professore che si chiamava Arturo Carlo Diemolo, e insieme ad alcuni politici che si chiamavano Ferruccio Parma e Tiziano Pignola, furono tra quelli che costituendo una piccola formazione che si chiamava Unità Popolare, impedirono che scattasse il premio di maggioranza previsto nel 1953 da quella che io oggi non ho più chiamare di sviluppa, perché quella era una legge ancora e il fatto che in questa parte ci sia stata una sorta di forte rispetto della cultura che purtroppo continua. Questo non è un fatto completamente inatteso nuovo, perché ciò che abbiamo alle spalle l'ultimo ventennio, che siamo sempre questa situazione, è quello di una drammatica delle culturale, che io immaginavo, sperava, che i cambiamenti avrebbero consentito di abbandonare. E invece rischiamo di precipitare sempre di più. C'è una lettura, per esempio, dell'autonomia della politica, che viene in questi giorni propagandata dai ministri della Repubblica, che dice sì, i professori si facciano sentire, ricordino però che poi la decisione è della politica. Questa idea di autonomia della politica è molto rossa, è molto pericolosa. Io vorrei ricordare che negli anni in cui ci fu in questo paese una grande stagione di forza, il legame tra politica, cultura e società era molto stretto. Io vorrei ricordare almeno tre leggi, soprattutto della Io ho comunemente detto che il padre dello Statuto dei Lavoratori non era un politico, era un professore che si chiamava Giulio Giugno, che è stato anche politico, ministro, ma allora era insieme. Vi voglio ricordare Federico Mancini, Giorgio Greci, Umberto Romagnoli, i titolatori del diritto del lavoro, che in quel momento non veniva disprezzato come una cultura di vizia, e poi la politica si riservava il giudizio finale. No, lo Statuto dei Lavoratori non nasce soltanto dal rinnovamento della cultura di vizia, nasce dall'autunno caldo, nasce dalla consapevolezza della politica che devono essere tenuti aperti i canali di comunicazione. E quello fu l'unità. E in quel modo la politica dimostrò la sua piena autonomia dagli interessi, attenzione, perché il contatto della con la cultura libera la politica dalla soggezione agli interessi. In questo momento è stato come un discorso
direbbe un professorone, questa volta non italiano, dovrebbe essere discussa con il velo dell'ignoranza, cioè immaginandola separata e libera da quelli che sono gli interessi nudi, concreti, che ci sono in un certo momento. Io ho detto, non mi sono costretto, per carità, perché questo sbaglio è prima di cui ci siamo, che è un giornale autorevole. Come le 24 ore di domenica, che senti un figlio di un signore che spiegava quanto fosse conveniente a Renzi e Berlusconi mantenere la legge elettorale. Ebbene, quella è la legge che è stata scritta tenendo presente le competenze neanche di due partiti, ma di due persone. Che il timore o il terrore di un peggiore incremento dei voti del Movimento 5 Stelle, ma è che si dimostra della la legge elettorale che dovrebbe essere messa in discussione, che deve essere messa in discussione invece per le ragioni che ha ricordato Carlo Di Canio, perché è assolutamente contrastante, non con lo spirito, ma con il sistema costituzionale. E c'è un altro punto che dà la prova della giustezza dell'aver intitolato questa manifestazione di la democrazia, perché la discussione che si sta svolgendo in questo momento è punteggiata di richiamo alla necessità di tenere bene il patto. Il patto sarebbe il cosiddetto patto del Nazareno, che si avvicina ai tanti patti più o meno sotterranei, ambigui, il patto della crociata, che hanno punteggiato la nostra storia politica. Ma questa volta il patto è del tutto ignoto. Sappiamo quali siano stati i contraenti, Renzi e Berlusconi. Ne conosciamo il luogo dove sta siglato. Il Nazareno, ma i contenuti. Questo è assolutamente fuori da ogni regola democratica, che si ricambia all'ordine il Parlamento, che si ricambia all'ordine del Consiglio elettorale, che si ricambia all'ordine dei protagonisti parlamentari che vogliono costituire di appropriarsi del loro diritto di iniziativa legislativa. In base al fatto ignoto, conosciuto. Dobbiamo chiedere a Renzi, che è stato così generoso dicendo che lei era il segreto su tutti, che comincia a avere un segreto. Come pretestuosa questa manifestazione, ma io non potrei sapere che cosa sarebbe stato detto. Questo è il modo per me di allora veniamo alla sostanza e al fatto che siamo davvero in una situazione nella quale può determinare una svolta profonda della storia politica e civile di questo paese, nella quale non c'è un conflitto come si usa brigativamente descriverlo tra conservatori e innovatori. Parenti, la categoria dell'innovazione è molto pericolosa. L'innovazione per sé è piccolo passato. C'è stato il secolo breve, il secolo dei grandi dei totalitarismi, è stato anche segnato da questo. E se c'era l'innovazione che venivano pagate esattamente con la riduzione dei diritti civili e politici, con la riduzione della democrazia, l'innovazione non è un bene. L'innovazione è un bene quando è accompagnato dal mantenimento, anzi dal rafforzamento delle istituzioni della loro. In modo più diretto, più forte, anche arbitrariamente semplificato, due punti che in questi anni ci sono consigliati nella storia. si stanno confrontando dietro queste due culture due idee di società. E quindi, in sostanza e in fine, due idee di democrazia. Perché ciò che in questo momento si propone, incidendo profondamente in classi costituenti del nostro sistema, è una modifica della forma di Stato di governo. Perché ciò che si vuole abbandonare è la democrazia parlamentare rappresentativa. Questo lo dobbiamo dire. Un problema così impegnativo per la storia di quel paese. Ma manifestazioni come questa servono. Io vorrei essere molto tranquillo nell'affrontare questo problema, ricordando un precedente. Il precedente è quello riguardante il tentativo affidato, anche quello di disegno di legge costituzionale iniziativa governativa di entrare sul terreno delle riforme modificando addirittura l'articolo 138 della Costituzione. C'è stata in quella parte una forte modificazione, non solo culturale, ma civile, molto netta, che ha mostrato l'impraticabilità, non di fatto, è un soldo di forza che sarebbe possibile. E l'uso delle maggioranze è a disposizione, ma l'impraticabilità costituzionale di quella è stato inutile. No, perché per esempio con sincerità ogni tanto si dice non equivocate, ma questo movimento 5 Stelle è solo capace di dire di no e di salire sui tetti della Camera. Io vorrei ricordare che quando è salito sul tetto della Camera, se Stelle negoziarono che cosa? Un rinvio a settembre della discussione di quelle che di questi preferisce costituzionali, che è entrato nella fase della seconda lettura alla Camera. Questo consentì che si consolidasse questa ostilità al testo e quando le condizioni politiche mutarono, la legislazione di mandare avanti quella iniziativa non c'era più. Dunque, quelle prese di posizione, tutt'altro che astratte, tutt'altro che partigiano, consentirono di creare un terreno propizio all'abbandono di una strada pericolosa. Chiedono anche forza e coraggio a parlamentari che altrimenti avrebbero accettato con una sorta di delirio in questo momento è troppo presto per dirlo, è troppo presto per dirlo, non sono neanche ottimista, però certamente io sono convinto che se non vi fosse stata questa apertura di discussione molto viva e che spiega poi le reazioni istinte e aggressive, che sono sempre quelle di cui sta alla fine di stare un po' dalla parte del corso, almeno forse non dalla parte del corso, ma si pensa di non avere gli argomenti adeguati per sostenere una decisione. In questo momento, solo perché, io lo dico, è stata aperta questa discussione, solo perché nel paese questo fatto comincia a camminare, solo perché dei parlamentari hanno cominciato a dire che questa non era una strada perseguibile senza alcuna resistenza, è solo perché tutto questo era avvenuto oggi e si è aperta una discussione che agli oggi è ancora assolutamente insufficiente dal punto di vista dei risultati che vengono proposti, però dimostra come sia indispensabile che la società non si disinteressi per la loro vita, la migrazione. avviciniamoci allora un po' più da vicino alla gestione, non la farò lunga perché ormai sono argomenti di cui noi conosciamo. In primo luogo l'argomento del conservatorismo, istituzionale. Questo è o l'effetto di cattiva informazione, che poi quando si farà una cosa con le imparate, oppure è l'effetto di una deliberata volontà di non credere in considerazione dove c'è il sistema di giustizia. Ma la storia istituzionale di questo paese, la storia di questo paese è costellata di proposte di riforma costituzionale che andavano però nel senso di liberare, rafforzare e offrendo una buona manutenzione del testo costituzionale, rendendolo adeguato al testo costituzionale. Di tutto questo ci sono molti temi. Vi parlerà Giovanni Ferrara di un testo che è stato riformato politicamente, ma come succede quando alcuni testi vengono poi re-mauletti e soprattutto non capiti, c'è un effetto boomerang. Che cosa perché ricordo di te, di cui siamo tutti sono due dei responsabili, perché nel 1985, cioè quasi 30 anni fa, noi eravamo in un po' che siamo andati in un'intervento di lei. A un certo punto ci ponemmo questo problema, e questo problema fu affrontato in un testo, la cui mano finale, per il signore che è venuto all'indimento, che è di Gianni Ferrara, che il primo firmatario di quella proposta riguarda il passaggio al sistema fondamentale. E allora è stato detto, ma che vergogna, Rodotazzi ha fermato il sindacato, perché adesso si prende ancora il bicameralismo. Bene, guardate, detta così, ma perché detto in questi giorni? Ma che il guerra una volta che era pronunciato per il monocameralismo. Attenzione, quella proposta era stata fatta nel 1985 e si già quasi 30 anni fa, l'idea di una riforma costituzionale che concentrasse i poteri del governo, che mettesse l'esecutivo al centro e modificasse la democrazia parlamentare era molto forte. E quindi quella proposta che noi avanzammo, era direttamente coerente. Rafforziamo il Parlamento, concentriamo in una Camera questa idea forte di sovranità popolare, costituzionalizziamo il principio proporzionale delle leggi elettorali e quindi eleggiamo una barriera contro ogni tentazione antidemocratica e autoritaria. Esattamente ciò che si sta cercando di fare in questo momento in atto nuovo. Dunque, quando si discute di un testo, bisogna tenere presente il momento, il contesto storico, le condizioni istituzionali. Allora si discuteva in una situazione di una legge elettorale costituzionale, in cui c'era il voto di preferenza, in cui i regolamenti parlamentari davano un enorme potere alle minoranze, e quindi c'era la possibilità di avere nello stesso tempo rappresentanza parlamentare e controllo sulle. E oggi noi ci troviamo in questa situazione, perché noi non possiamo scorporare come si sta facendo in questi giorni, si tenta di fare la discussione sul Senato, la discussione sulla legge elettorale, perché attraverso le proposte, anche con gli emendamenti che in questo momento sembra circolare, l'obiettivo è quello di avere un monocameralismo di fatto, senza garanzie del monocameralismo. Questa è la situazione che abbiamo di fronte, perché la legge elettorale, che è una legge incostituzionale al di là della stessa considerazione della conformità alla sentenza della Corte Costituzionale, quindi anche se non ci fosse quella sentenza, la profonda violazione del principio di rappresentanza, la profonda violazione del carattere parlamentare della nostra democrazia sarebbe evidente. Abbiamo anche i parenti indicati dalla Corte. Quella è una legge doppiamente maggioritaria, l'ha già ricordato Carlo Durante, con il premio di maggioranza che si aggiunge a quello che già un meccanismo ipermaggioritario e quindi distorce completamente la rappresentatività, esclude con soglie assolutamente inammissibili la possibilità di entrare sulla scena politica di soggetti molto complessi e quindi gli innovatori stanno invece introducendo un blocco alla dinamica del sistema, perché le forze nuove non hanno la possibilità di costruire un cammino delle forze nuove, comincia tante volte proprio la loro carattere di novità, la possibilità di andare in Parlamento, far sentire la loro voce, ottenere maggiore consenso. E lì lo centralismo è evidentemente inaccettabile in sé. Altre proposte sono state fatte, ne abbiamo fatte tantissime, perché anche allora io ricordo benissimo che quando ci fu la discussione che portò a Mattarelli, intanto ognuno poi dire chiaro che ci fu il tentativo fatto da pochi, uno di questi fu altro sottolineo. In questa compagnia di dire ma perché non si va sul sistema come il sistema elettorale tedesco che consente di avere delle compatibilità tra l'esigenza di governabilità senza definire la rappresentanza. Il proposto di questo genere è che oggi noi abbiamo una proposta che si allontana molto e in questo momento parlare anche la ipotesi abbracciamo le foglie inammissibili, inaccettabili, 8-12%, non è fatta perché c'è una riflessione così, ma perché si preoccupa del contesto che deve essere assicurato dal nuovo territorio. E vedete quanto è lungimirante il discorso che viene fatto. E quindi in tutto senso è una cultura politica, perché è una cultura politica tutta destinata a che cosa? A mantenere le condizioni di potere quanto attualmente. E l'hanno fatto messo sul tavolo, un po' la rifiuta come si dovesse presentare, preparare il banco di rifiuta realtà, quanti altre cose, il modello spagnolo, un po' più decenti di quella che abbiamo di fronte. È possibile intendere questa discussione. Io credo, che l'abbiamo detto tante volte, mostrando di essere assai più positivi di quanto non si voglia dire, che questo è qualcuno che risolve le problemi. Noi ci siamo colpiti perché in realtà vorrei vedere un po' che ci sia anche da altre parti altrettanta sincerità e altrettanto coraggio politico.
Bravo!
Due risposte che poi chiudo. La prima riguarda questa faccenda del Senato. La questione del Senato è evidentemente il segno di nuovo della impreparazione, della frettolosità. E dietro l'impreparazione e frettolosità però c'è un interno italiano. Io costruisco una casa attraverso il sistema intermaggioritario. Dunque, una camera nelle mani assolute del vincitore delle elezioni, il discorso spacciato come quasi regola che ha i suoi riscontri negli altri paesi, la sera delle elezioni si deve conoscere il vincitore e si dice come succede in Francia, in Germania, in Inghilterra, una assoluta vigilia, una falsificazione, perché l'ultima elezione la scende, proprio il risultato che dopo tanti anni impediva una maggioranza di un solo partito. Non si sapeva se i liberali si sarebbero alleati con i conservatori e con i laburisti. la Costituzione del governo tedesco diceva che il merito di Trump in Francia è avvenuto che ci fosse maggioranza diversa da quella che investiva il Presidente della Repubblica e quella che componeva l'Assemblea nazionale. Quindi viviamo un tempo di manipolazione dell'informazione. Un signore che non voglio nessuno nominare si chiama Tuguay, ma quando queste cose accadono nelle nostre parti, credo che ci dobbiamo tutti rappresentanza ai cittadini, ma investire in governo. Questa è la formula che continua a essere usata. Una democrazia di investitura che si allontana dalla democrazia parlamentare rappresentativa anche rispettosa delle esigenze di governabilità. Se fosse introdotto un sistema come quello della sinistra costruttiva o altri meccanismi, uscirebbe fuori la questione. Ma oggi la realtà, qualora si arrivasse a realizzare questo progetto, sarebbe quella di una Camera docilmente alle dipendenze della volontà del governo. Lo ha già ricordato, caro Presidente, il voto è andato a scelta, il voto di blocco, e il governo dice voglio che questo disegno di legge sia approvato entro 60 giorni. Nel testo che ho visto, non si diceva 60 giorni, 60 giorni o meno. Quindi, dico, 3 giorni alla fine del governo della legge dice ho bisogno di me. Questa è la democrazia parlamentare, sempre quella regola della democrazia. Io voglio farvi solo dei tanti che già sono stati evocati dalla Camera di Francia della necessità di mantenere lo civiltà. Io cito la famosa legge Bavaglio, cioè una legge che è una situazione che avrebbe avuto effetti molto gravi sulla libertà di terrorismo. Questa legge era stata approvata come una grandissima maggioranza, non voglio dire numericità, alla Camera. Quello che bisogna iniziare è l'assoluta improponibilità di quel testo. E tutto ciò avviene non solo per l'iniziativa di professione, ma determinò una vera e propria sollevazione di cittadini. Perché il Senato si è costretto a licenziare, si fermò, e quella legge, per fortuna, è stata bloccata. Quindi ci sono situazioni nelle quali l'esistenza di poteri radicali è indispensabile. Non a caso faccio riferimento, perché ci troveranno di fronte a un'istituzione di diritto fondamentale che conosciuto la nostra Costituzione, la libertà di manifestazione del pensiero, la libertà di informazione. E dunque, nel momento in cui noi affrontiamo la questione del Senato, dobbiamo ricordare che non possiamo affidare a una costanza di persone selezionate in modo del tutto casuale, improprio, con rotazioni che sarebbero, come dire, del tutto casuali, il sindaco viene invitato giù ed esce anche dal Senato, viene sostituito dal suo successore. Tra l'altro faccio una parentesi, io rifiuto di commentare perché e ogni giorno si fa la comunità, cominciamo a discutere esattamente quando questo testo sarà effettivamente presentato e diventerà il testo base della discussione, della costante ipotesi, devo dire, molto drammatizzante dal punto di vista costituzionale, oppure anche nella lingua del italiano. Non merita che noi attenzione che sono critiche. Allora, noi ci parliamo di noi, ammettiamo pure che si possa concentrare in una camera, però non resta con quel sistema il potere di dare il voto di fiducia. Ma poi si dice, non è strano, che ci sono le leggi costituzionali che devono coinvolgere la nostra camera. Allora noi dobbiamo disegnare un sistema coerente per cui il Senato, che non sia soltanto questo plasma, una specie di uomo, qualcuno ha detto in questi giorni, ma poi tutto sommato possono venirci una settimana all'anno. Ho l'impressione che ci sia una sindrome in questo momento nella politica italiana. E cioè, si chiede che i servizi sociali di quel signore che non nomina possono essere ridotti a 4 ore alla settimana, quindi riduciamo servizi sociali, riduciamo anche il posto di quel senatore una settimana, un giorno alla settimana, considerando i tempi parlamentari e il lavoro parlamentare sono 35 e 40 settimane. Che senso avrebbe un senato che ha che scende durante l'anno 35 o 46. Quindi questa, dietro questa posizione c'è un disegno, e se non c'è un disegno c'è un'istruttura che così parla un po' a vario. E allora, noi abbiamo alcune strutture di garanzia e leggi costituzionali. L'elezione degli organi di garanzia costituzionale, e cioè Presidente della Repubblica, giudice della Corte Costituzionale, né il Sancito Superiore della Repubblica. E ci sono i diritti fondamentali che non possono essere attivati a un sistema intermaggioritario, che come ha ricordato benissimo nell'introduzione, la Costituzione non si può tagliare a sé. E allora noi non abbiamo detto nulla sulla questione della prima parte e quindi quei giudici rimangono intoccati. Ma dietro quelle garanzie, per esempio quella che si chiama tecnicamente la riforma di legge, cioè che non si può intervenire in alcune materie se non in base alla legge, se io cambio il procedimento legislativo, le regole che riguardano il funzionamento della Camera che registra, io ho cambiato la sostanza della garanzia costituzionale dei diritti, e quindi potete fare assolutamente tutto questo cade una delle obiezioni alla necessità di avere una Camera in un Senato anch'esso elettivo. Io arrivo a una formulazione radicale. E secondo me è tutto così, con lei, il Senato elettivo è proprio con una legge elettorale proprio la e quindi il discorso sulla governabilità non è implicare come il voto del Senato, ma solo implicare le condizioni degli equilibri costituzionali. E allora lì non dobbiamo avere una rappresentanza proporzionale, come peraltro la Corte Costituzionale tedesca, nel momento in cui ha dichiarato legittimo lo sbarramento delle elezioni europee, ha detto, ma il Parlamento europeo deve essere il più rappresentativo possibile, perché non è un Parlamento che elegge il governo dell'Europa. Quindi se noi vogliamo guardare al di là del nostro naso, o delle nostre frontiere, e riscattare da questo degrado culturale, guardiamo questo video. Cioè, poi sono possibili anche integrazioni, integrazioni che riguardano, per esempio, il sistema complessivo delle nazioni. E dobbiamo discutere, lo dico con grande precisione, con attenzione le integrazioni di tipo posizionale, non voglio dire corporativo, perché non è facile individuare un meccanismo, per esempio, per selezionare gli scienziati, per selezionare, lo dico come dire, contro il mio interesse. Io sono sempre stato contrario alle rappresentanze corporative, ma c'è stato un tempo in cui il sistema di selezione, certo c'erano grandi partiti di massa, e lì qualcuno altro, si mettevano nel circuito parlamentare. affrontare queste competenze. Noi dobbiamo regolare contenuti dei parlamenti di questo tipo di competenze. E negli ultimi anni che la selezione è stata fatta a livello e sono state privilegiate le stesse clientelari, la migliaia che sono rappresentati da quella legge elettorale, possiamo mettere anche 5, 6, 10 competenze al Senato, ma saremo pochi dal Senato. Detto questo, non voglio aggiungere altro, se non dire che nel momento in cui si vuole riguadagnare la presenza, bisogna anche guardare con attenzione al fatto di estendere la possibilità di essere rappresentati cittadini attraverso le loro autonomie di ricerca. Lo dico senza regole di ricerca, ma queste ormai sono le cose che dice Grillo, che dice il Movimento 5 Stelle. Anche questa è una storia mia. Io l'avevo dimenticato, leggendo quel testo del 1985, ci sono due cose: l'iniziativa legislativa popolare, con l'obbligo delle Camere di esaminare il giornale, e il referendum positivo, con l'obbligo di arrivare al referendum qualora raccolte milioni di figli di parlare di tutte le scelte. Allora, noi dobbiamo esplorare anche questi canali di rappresentanza, che oggi ovviamente sono diventati molto più importanti, proprio per le tecnologie che abbiamo di fronte, che devono essere integrate nel sistema della democrazia rappresentativa, e che altrimenti consentono autorappresentazione e non rappresentazione politica. E cioè, io credo che questa ricordazione abbia un'utilità molto forte. Noi non vogliamo essere espropriati, certo, così tutto.
Bravo!
La Costituzione non è affare o proprietà del professore, per carità, ma non è neanche affare o proprietà di una teoria. La loro posizione e sono intenzionati a vincere. Dice con si cominciano a dirgli qualche cosa che non potremo dirgli, anche se forse ci sarebbe qualche dubbio, o mi piaceranno le morti. Penso che c'è una pregiudiziale al quale esempio molto anch'io di lui. La pregiudiziale era questa. Il nostro paese purtroppo ha acquistato un nuovo primato, un primato negativo, quello per cui un giudice è stato investito della legittimità costituzionale del principio della legge fondamentale dello Stato. Il destino politico instaurato in Italia nel 2006, questo regime politico è stato sottoposto a un giudice legalmente costituito, un giudice garante, il quale il giudice garante ha detto che quella legge è incostituzionale, quella legge è legittima, cioè che la rappresentanza che c'è in Parlamento è una rappresentanza illegittima. Bravo. E questo è un problema con questi due, a mio giudizio. Questa rappresentanza addirittura che ha loro il potere di modificare la Costituzione. Io credo che sia gravissimo, che la stampa italiana, che la televisione italiana non soltanto ignori, ma occulti, nasconda questa verità. Si nega un fatto. Si nega un fatto, il fatto che la Corte ha detto che la legge che per tre volte ha consentito la composizione della Camera e del Senato è una legge incostituzionale. Inesistente. Un primato quindi negativo. Un primato negativo perché la Costituzione è uno dei grandi della civiltà giuridica, uno dei grandi della modernità. Il cardine del principio di legalità. Se la legalità viene esclusa dalle considerazioni, se la legalità viene dimenticata, se la legalità viene rusa, se la legalità viene violata, credo che la nazione, un popolo, lo Stato, si avvii definitivamente verso la decadenza, verso la assoluta, impossibile, purtroppo impossibile, purtroppo capacità e possibilità di risolvere. Siamo a questo punto, siamo a un passo delicatissimo nella storia di questo paese. La legalità è negata, la legalità è disattesa, si continua a pensare che questo Parlamento debba possa addirittura assumere il potere costituente senza legittimazione e senza essere mai stato investito di questo potere da troppo elettorale. E su questo bisogna anche fare una riflessione. La Corte Costituzionale è stata messa, chiara, non è stata indulgente, è stata, come può essere, rigorosamente custode della Costituzione. E questa cosa ha detto che adesso che è sempre legittima la legge elettorale nel passato, la legge elettorale è quella che è più importante perché le legge è quella che caratterizza, la forma di governo del Stato, caratterizza, qualifica il tipo di Stato che deve essere rappresentativo per essere moderno, almeno rappresentativo per essere moderno. E nella rappresentanza è stato costruito questo Stato. Nella rappresentanza è stato costituito, la democrazia italiana, cioè proprio nel suo DNA. Questa democrazia è stata offesa ed è stata manipolata. Bene, la Corte Costituzionale nel definire illegittima la legge elettorale ha indicato anche qualche cosa di più. Ha fatto in modo che si potesse addirittura provvedere immediatamente a qualcosa
importante, ma non abbiamo deciso, importante non fare così. Alla possibilità cioè di far sì che una nuova legge elettorale, anzi, un nuovo sistema elettorale potesse essere utilizzato immediatamente per che cosa? Per far sì che un Parlamento legittimo possa essere costituito. Questo è il mio. Si pensa che la Corte Costituzionale ha fatto salvo l'insieme delle leggi e l'insieme delle attività delle cure che sta facendo anche con la legge costituzionale. È vero, ma è evidente che questa è una conseguenza necessaria, indispensabile della civiltà. Guardate che questa condannazione della morte quanto mai risonante, quanto mai irritante, e quanto mai sommamente quelle che stavano leggere parole insomma del proporzione. Guardate che è stato detto che la legge, questa attività che risulta essere un'attività costituzionalmente legittima ha compresso diritti, ha compresso interessi, ha negato o ha ridotto il capito. Non lo può dire. E di fronte a questa considerazione c'è veramente da ritenere che i responsabili di quella legge non hanno nessun diritto, assolutamente nessun diritto, di poter sedere nella sede parlamentare per modificare la Costituzione repubblicana. Perché non la verità. A seguito di quella legge, a seguito della sentenza della Corte, in un paese simile. Certamente sarebbe intervenuto strumento della Camera. In un paese civile si sarebbe provveduto immediatamente a far sì che la realtà venisse restaurata. No, non è così. Viviamo quindi nella illegalità progressiva, continua. Viviamo in un colpo di Stato continuato. Che viene continuato ogni giorno, per addirittura modificare la Costituzione che viene chiamata. Per legittimare cioè l'illegittimo, per legittimare l'incostituzionale, per legittimare principi non democratici. Dobbiamo capire perché non c'è una cosa così in questo paese di ritorno e che ritorna sua dignità di questo paese. Dipenderà dalla nostra che faremo, dipenderà dall'impegno che faremo, anche perché noi abbiamo poi la prova di quello che ci vogliono mantenere come riforma costituzionale. La cosa ha dato con molta chiarezza, perché per esempio noi due non possiamo essere tacciati di conservatorismo. O meglio, io mi sento profondamente conservatore, sì, della Costituzione, del costinto, delle sue regole, delle sue regioni, del tipo di democrazia sociale avanzata che contiene la Costituzione. Di quella Costituzione, di questi principi, di quel tipo di democrazia, io sono un conservatore accanito, e dunque. E non sono soltanto un cittadino, non sono come costituzionalista. Avrete avuto la fortuna di lavorare per insegnare quelli che mi piacevano insegnare, quelli che mi rendevano orgoglioso e felice di insegnare. Insegnare i principi, i valori e le forme che la democrazia italiana ha voluta voluta da costituente della settore più alta dell'obbedienza penale in Italia. La Costituzione della Madre diceva che è frenata lì in molti, è frenata nelle carceri, è frenata nel lato di Italia. Il nome del governo che cosa si vogliono continuare? Intanto ci hanno presentato una legge elettorale che è una legge che ripercorre la stessa linea e sancisce e regola allo stesso modo le partenze in modo attraverso il quale è possibile e non ce ne fanno più di essere cambiati, e poi dire che a me mi dice a metà va bene, ma che cosa ne si può fare? Questa legge dà un ulteriore sacrificio della democrazia e della rappresentanza alla cosiddetta governabilità. Io voglio ricordare due dati importanti. Il primo è che la governabilità in Italia, che cominciava a parlare nel 1979-80, quando il Presidente del Consiglio, anche un leader di partito, Pechino Grassi, pose il problema della governabilità e della grande riforma. Quello che avrebbe instaurato, secondo Pechino Grassi, avrebbe instaurato una repubblica presidenziale e presidenziale, cioè avrebbe rovesciato la formazione della Costituzione. Si comincia a parlare allora. E se ne parlò ancora. Questo termine veniva tradotto in italiano da quello che era il messaggio della bilaterale. Quella bilaterale che negli anni, nella metà degli anni 60, aveva teorizzato la necessità di tagliare le armi, per tagliare le armi, di tagliare le estremità. E soprattutto i contenuti della rappresentanza. Dicevo che le domande della democrazia sono troppe, insostenibili. Erano quindi domande che dovevano essere o complesse o addirittura eliminate. Per le domande della democrazia il sistema che doveva sostenere era quello capitalistico. E cominciò allora la controrivoluzione. Cominciò allora la grande rivoluzione, la rivoluzione che ebbe il mondo attraverso la storia dell'antifascismo e dell'antinazismo della seconda guerra mondiale. Cominciò allora questa grande rivoluzione che ha cercato di mettere in crisi la democrazia delle diverse forze. C'è un signore che ha sostenuto con molta gente le costituzioni devono essere modificate perché sono costituzioni le quali sono state scritte in senso anticapitalistico. Il capitalismo è quello che ormai è diventato il principio fondante dell'ordinamento e scritto nel trattato di funzionamento dell'Unione Europea. E che ha dei riflessi immediati su quello che è stato in questo paese, su quello che è stato in ordine alla Costituzione, in ordine alla legge di Costituzionale, alla Repubblica. Ci sappiamo. Pensiamo su quello che è il nuovo, anzi, quel carattere sostanzialmente notante delle leggi elettorali o delle leggi elettorali che si vuole di nuovo il principio in quella legge affermato è il principio del cosiddetto premio di maggioranza. Dire questo premio significa accedere due volte il passo, intanto perché non è un principio, non è un principio sancito da nessuna parte, soltanto in Italia viene chiamato principio quello della governabilità. Uno che sì, non è costituito, forse è costituito, eppure è un obiettivo che sicuramente va perseguito. a cosa per seguire. Parlare del primo premio di maggioranza significa innanzitutto avere il fatto che quel premio non è affatto attribuibile a una maggioranza, è attribuibile a una minoranza, solo a una minoranza. E comunque una minoranza, quella che può dire, una minoranza un po' meno di altre minoranze. E quindi attribuire un sovrappiù di potere ad una minoranza significa togliere alla reale maggioranza che esce fuori, di varie formazioni, il diritto ad essere rappresentato o ad essere rappresentato alle parole. Guardate che Dio che il 40% dei voti attribuiti a una lista concedono a questa lista di ottenere il 52% dei voti, significa togliere la metà o qualcosa di più dei seggi a tutte le altre liste, a tutte le altre liste. E questo è un paradosso enorme. Mi aveva mandato il comunista francese che mi leggevano quando avevano con estremo rigore dei limiti del principio di maggioranza, che è la sua maniera, e aveva molto discorso anche nel corso della carriera rivoluzionaria di queste cose, di queste tracce della cultura politica di questo paese. Non c'è più traccia nei discorsi che si fanno, non c'è più traccia di una mente nelle cose che sta raccontando il Presidente del Consiglio Progresso, di cosa si dice. Non c'è traccia, perché probabilmente l'università del Presidente è stato un posto troppo indulgente. Secondo il principio di maggioranza è indiciato. Che il principio di maggioranza si è verificato l'opposto di quello che è il principio reale di maggioranza. E allora dobbiamo mandarci a capire un po' verso che, per quanto. La ragione è questa, che in realtà la rappresentante è diventata qualche cosa che non interessa più i riformatori. La rappresentante è diventata qualche cosa che finisce possa essere addirittura incorporati, che cosa? Nell'elezione del capo o delle liste. L'elezione cioè di un gruppo di persone, di personalità, di personaggi, un personale il quale impiega un capo a cui, al potere esecutivo, al potere legislativo e anche al potere indiretto. Sugli altri settori dello Stato. E questo è quello che è. Non più rappresentanza dei bisogni, non più rappresentanza dei diritti, non più rappresentanza degli ideali, dei progetti, delle donne e degli uomini, ma investitura, come dicevo benissimo, lo stiamo facendo. La trasformazione, cioè, nella democrazia, la prestativa, il regime feudale del figlio. E quello che sta in Italia prendendo piede può essere scontato. Quella il destino. Di un capo quale capo non deve avere altri partiti, perché deve disporre se il personale dell'assemblea parlamentare deve tradurre in legge quello un capo che non era bene di fronte a sé, un suo capo, all'azione politica come forza. E questo è il tipo di significato profondo e reale del bisogno e di questo della Corte Costituzionale già con la legge dicendo che certo sia la governatore già, certo si questo la governatore per fare di poter avere una maggioranza stabile, certo tutto questo, ma dico ha detto chiaramente che tutto questo può essere anche perseguito da una condizione, alla condizione che la rappresentanza non venga diminuita nella sua forza, nel suo valore e nel suo significato. La Corte Costituzionale, come si è detto numero uno di quest'anno, ha fatto forma di sentenza in trattato di Costituzione. Ed è tutta la base di quello che si non fa discutere. E si deve discutere che quella base perché il problema della Camera, il problema del Senato è un problema che non riguarda i singoli artisti, i singoli rami del Parlamento. Di quando è successo? 30 anni fa, noi pensiamo di proporre al Parlamento la riforma costituzionale, così, sono tanti, stanno bene in opposizione a classe, volta a rafforzare la rappresentanza, a rafforzare il Parlamento, ma questo rafforzamento aveva in sé. In se stesso aveva gli anticorpi. Gli anticorpi erano rappresentati da quei partiti politici di cui non c'è più traccia. Ed era rappresentato soprattutto dal fatto che c'era una rappresentanza proporzionale che garantiva questa sì all'interno delle maggioranze. Garantiva l'interno delle maggioranze il contropotere allo strapotere della maggioranza. Al suo interno aveva contro il potere allo stesso potere della maggioranza. Ci tirano una legge elettorale proporzionale. E poi ci siamo un po' tempo a discutere anche di scrivere delle denominazioni. Ma se no, no. Se no è per dimostrare che ci sia un Senato che faccia una controforma, contro potere nei confronti di una maggioranza maggioritaria. Di un Parlamento a maggioranza solida e precostituita. E lo dico che in realtà si sta soltanto la necessità e in quello la necessità di quest'organo sia da questo momento quindi sia composto da eletti e non eletti con lo si vuole. Lo si vuole come spettore non della nazione, non della interazione, ama di una sammentazione della parte su cui erigere quest'opera. Perché le vedo una parte non è più la nazione come tale, ma è la nazione tradotta in tempi, cioè una nazione che è stata frammentata. E la frammentazione che diventa poi ragione della debolezza sostanziale di quest'oggi. E chi ha bisogno di discutibilità? Non è stata per cosa una volta che esistono rilevanti questioni. Anzi, si parla del vago, se non lo raccolti, c'è la strada del gioco, vagamente, si parla di controllo, neanche immaginati come reali potenti. Io penso che in realtà oltre alla lettura diretta dei membri del Senato dobbiamo insistere e chiedere qualora continuasse ad essere illegalmente riformata la Costituzione, che non dobbiamo pretendere che quest'organo disponga del potere investire la Corte Costituzionale delle leggi che sono in corso di approvazione o di quelle che sono state immediatamente. Quindi la modifica della stessa Corte Costituzionale come organo
que permanentemente, permanentemente compadre, la legislación falta da una maggioranza strapotente all'interno della economia. Lo dico perché gli altri sono mai di controllo della legislazione. Teniamo conto che il Consiglio fu prolungato, evidentemente non si era reso conto di quello che provocava. Teniamo anche conto dello scioglimento di queste camere, dichiarate illegittime per essere state dette da un sistema illegittimo, quindi da una legge costituzionale, questo scioglimento non c'è stato.
Grazie
Presidente. Non credo sia uno dei casi della garanzia della Costituzione. Il caso è voluto, l'organo politico, l'episodio della legge del Consiglio è quando mai indicativo. E le dominanze non perché sia proprio cattivissimo o sia stato cattivissimo il signor Ciampi, ma perché evidentemente il Parlamento non aveva la forza, non ha la forza di opporsi a capi dello Stato che naturalmente, stante la debolezza del Parlamento, scriva a quello che sono l'ambito di competenza della Costituzione stessa. Quindi queste cose sono attenzione. Dico che sono delle proposte di lottare con molta forza, anche perché ha scritto dalla caduta della funzione politica e della moralità politica. Quella moralità politica di questo paese che certamente da riscontrare del personale politico che vediamo impiegato nei consigli regionali. Non c'è ente regionale che non sia oggetto di attenzione da parte della Corte Giudiziaria. Che deve essere premiata questa classe politica regionale. Io penso veramente che il compito di correazione che può fare per ringraziarsi il Consiglio regionale, i sindaci, forse avviare la soluzione del problema italiano. Ma il problema italiano oggi è quello della crisi dei discotari derivanti dalla traiettoria del liberismo sancito nei trattati. I trattati europei che negano se stessi, come lo ha scritto a proposito del rapporto tra quello che i trattati permettono anzi il popolo di Canada anzi carta dei diritti dei cittadini europei, la contraddizione ebbene signor Renzi, questi sindaci, questi consiglieri regionali che non vedono di rigore morale, dobbiamo premiare, e vogliamo realizzarsi in modo che questa crisi sia risolta
attraverso che cosa? Attraverso la potere di una persona e attraverso la virtuità di un organo che non so per quale ragione potrebbe essere la preferita, perché dice che sempre saranno ravagati questi consiglieri regionali con queste condizioni che la doccia che verrà pagata dalla città del Consiglio della Regione, come quelle ragioni che avessero con denaro a mano, non è vero che di paura, morale politico, di cultura politica, di vita politica, di prospettiva politica, per un bisogno che sia, e per un obiettivo che sia quello della salvaguardia e dello sviluppo delle democrazie italiane, democrazia che oggi compressa, che oggi negata, che oggi ripresa, dispersa, alle manovre francamente mediocri, miserabili, di riforma di questo senso. Compagni e compagni, io chiudo così. E chiudo sicuro che questa iniziativa veramente meritevole, meritoria della Federazione Nazionale dei Partigiani Italiani, questa iniziativa possa dare più frutti. Quello di informare l'opinione pubblica delle cose che appartengono alla realtà di questo paese e non alla propaganda, non alla pubblicità, non alla pubblicità che viene ogni giorno apparita all'opinione pubblica dalla stampa o dalla stampa di stampa di donna ai riformatori che si vengono oscura di cui parlare, riportare la questione, perché è una molto dimensione teatrale da poter far sì che la democrazia costituzionale con tutte le integrazioni delle politiche possa essere riaffermata, possa essere rinforzata e poter essere effettivamente quel bagaglio che va a chiamare le nuove sensazioni.
Di questo giorno, il 9 giugno, si conclude. Quindi non aggiungeremo altro a quello che è stato detto da tutti e passeremo la parola al coro diretto al maestro Marco Quaranta, che canterà due canzoni per concludere anche realmente questa seduta. Non penso ancora una volta un grazie a voi e un grazie a tutti quelli che hanno partecipato. Grazie.
Arriva.
Ha 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 ha.
subito. No, non è la grande.